Freak Out.
La musica e i fatti degli anni 60 e 70.
Un programma di e con Gianni Agnesa
e Gino Scarpa per Cagliari Social Radio. Amiche e amici di Freak Out, ben trovati. Una nuova puntata della trasmissione dedicata alla musica degli anni 60 e 70 e ai fatti che caratterizzarono quel periodo. Sono Gianni, sono in compagnia di
Gino.
E con noi oggi c'è anche un amico, Andrea.
Ciao.
Che ci terrà compagnia e ci dirà qualche cosa sulla musica e su quegli anni. Però prima di iniziare,
sentiamo che cosa ci devi.
No, è arrivata in redazione una email della signora Maggi Porru, Porcu di Escolca. È una domanda rivolta a te, Gino.
Ah, addirittura, così
sì, lei chiede perché nella trasmissione che avete fatto dedicata al festival di Monterrey non mi avete mandato a Johnny Rivers. Perché non l'hai mandato a Johnny Rivers?
Perché non mi interessava mandare a Johnny Rivers. Digli alla signora Maggi
Porcu di Escolca
sintonizzarsi su altri emittenti.
Vabbè, poi possiamo fare una recupera. Un'altra domanda rivolta a te, sempre fa due domande. Dice tra Ginger Baker, Chester Thompson e Mario Biggio di Banda Beni, chi preferisce
Ginger
la batteria?
Rogers, sicuramente. Sì, che suonava la batteria con i tacchi del tip tap.
Vabbè, la signora Maggi Porcu non sarà molto contenta.
Sarà come le interrogazioni parlamentari. Non si riterrà soddisfatto.
Allora, caro Gino, la trasmissione di oggi è dedicata
A che cosa? A chi?
Non a chi lo so. È dedicata?
Non lo dovevi scegliere tu. Comunque, è dedicata a un artista che anche ha dato il nome alla nostra trasmissione, e ricorrendo il ventennale della sua tragica dipartita abbiamo ritenuto opportuno ricordarlo. Quindi il maestro di tanti musicisti, di tanti compositori che si sono succeduti negli anni è Frank Zappa, e lo onoriamo nell'album intitolato Hot Rats, di cui ascoltiamo la traccia di apertura. Hot Rats è un disco che spiazzò i fan di Frank Zappa, perché sostituiva alle stravaganze, alle stranezze del suo primo periodo delle sonorità che possiamo definire quasi serie, e venne classificato come uno dei primi esperimenti di fusione tra il jazz ed il rock. Diciamo che ci troviamo calati nel 1969, che è un anno che è uno dei più importanti anni nell'evoluzione del rock, in cui avvennero avvenimenti di tutti i generi e tutti degni di trasmissioni che a Radio X poi produrremo per la felicità di Maggi, Porco, Maggi, non so chi. Per esempio ci fu il Festival di Woodstock, che fu l'apoteosi delle comunità hippies, e ci fu il Festival di Altamont, che fu la morte dei festival, perché ci fu il concerto dei Rolling Stones che portò, durante il quale ci fu la morte di un fan. Ci fu anche la prima morte celebre nel mondo del rock, con la morte di Brian Jones.
Cioè, dedicata alla morte, praticamente, questa trasmissione. D'altronde stiamo parlando di anni 60.
Ho saputo che anche Gianni Agnese non gode di ottima salute. Ho saputo anche questo.
No,
comunque,
aspetta
un attimo, c'è anche la nascita di movimenti come l'hard rock con i primi album delle Zeppelin, o del progressive col primo album dei King Crimson, tanto per dire qualcuno. Mancava dire che i Beatles erano in agonia.
Bene. Cioè, bene, male. Allora abbiamo qua, come dicevamo, Andrea, che è un appassionato di Frank Zappa. Quando è uscito Hot Rats, Andrea aveva 10 anni, e quindi ci racconta com'è che gli è piaciuto, com'è che ha conosciuto Frank Zappa, è diventato un appassionato non solo di Frank Zappa, ma in particolare di Frank Zappa.
Beh, chiaramente non l'ho conosciuto nel 69.
Non l'hai conosciuto di persona?
L'ho anche conosciuto di persona, certo. Ho assistito a un suo concerto nel 1988.
Ok, poi ci racconti.
Chiaramente non gli ho stretto la mano, però di persona l'ho visto dal vivo. E anche il figlio ho visto recentemente di persona. Sono andato a vedermi un concerto.
Franchino, che no.
E quindi nel 69, certamente, cosa ascoltavo io? Acqua azzurra, acqua chiara, cose del genere.
Zecchino d'oro, proprio.
Lisa dagli occhi blu. Mi pare che quelli fossero gli anni.
Però l'hai scoperto?
L'ho scoperto nel 73 con un album di allora, Overnight Sensation.
Dov'eri quando hai ascoltato Frank Zappa?
Passavo infiniti pomeriggi nella calura estiva a casa di un amico che aveva
ad ascoltare musica
a quell'età, poche ragazze e quindi molta musica.
Ma anche molte altre cose.
E poi niente, poi dopo mi sono...
Ok. E questo pomeriggio caldo estivo del 73, qualcuno porta un disco di Frank Zappa. L'hai portato tu, no?
No, c'era questo amico, Overnight Sensation, quindi un primo disco completamente diverso da quelli che faceva, che aveva fatto fino allora, molto funky, se vogliamo.
E ti ricordi la sensazione del momento?
Eh sì, molto piacevole, ce l'aveva entusiasmato subito. E quindi da lì poi eravamo andati a cercarci i vecchi dischi di Frank Zappa, tra cui anche chiaramente Hot Rats.
Ok. Restituiamo la parola al monumento della musica che ci accompagna in queste trasmissioni. Cosa ascoltiamo, Gino?
Adesso riprendiamo il discorso su quello che era stata la produzione di Frank Zappa, che era stata contraddistinta appunto da dischi, chiamiamoli, di rottura, dischi strani, in cui appunto l'elemento fondamentale era la sorpresa, e che erano realizzati con... erano sorta di collage sia sonori che parlati, sia rumoristici, partendo sia dall'iniziale Freak Out, che, tanto per citare un aneddoto, è considerato il primo disco doppio della storia del rock, fino agli anni immediatamente precedenti, quelli di Hot Rats. Zappa in quel periodo si trovava un po' in difficoltà con la casa discografica, con la quale aveva interrotto praticamente il contratto, e quindi decise di mettersi in proprio, e quindi realizzare una propria etichetta discografica, che fu battezzata Bizarre, tanto per stare in clima di Freak Out e cose simili. Nel frattempo, per onorare gli impegni che aveva assunto con la vecchia casa discografica, Zappa mise su uno scherzo musicale, inventandosi una ditta chiamata Ruben and the Jets, e incidendo un disco di canzoni della sua gioventù degli anni 50, dal doo-wop a un rock and roll che si suonava nella zona della Bassa California. E da quel disco, tanto per così per gradire, per farci un po' l'orecchio, ascoltiamo un brano intitolato Desiree.
Desiree, I'm as happy as I'm a Desiree, 'cause she saves her loving just for me. Oh, Desiree.
Quindi nel frattempo, creandosi la sua nuova etichetta, Zappa studiava nuovi progetti musicali contemporaneamente a questo Ruben and the Jets, e prepara la registrazione di quello che sarebbe stato un altro dei suoi capolavori, intitolato Uncle Meat, un altro LP doppio che, diciamo, fa un po' da preludio a quello che sarà Hot Rats, perché combina sia l'aspetto di collage delle opere principali precedenti di Frank Zappa, anche a pezzi di più ampio respiro come King Kong, che è un brano che occupa un'intera facciata dell'LP e che era abbastanza inusuale per le precedenti registrazioni di Frank Zappa.
Professor, posso ricordare agli ascoltatrici e agli ascoltatori che sono sintonizzate su Radio X,
stanno ascoltando questo il momento di ricordare
Freak Out, che è questa puntata dedicata a Frank Zappa. No, perché ogni tanto si possono anche sintonizzare le ascoltatrici e gli ascoltatori, e sentono te che poi dico, ma sono finita su Rai 3, la trasmissione musicale, che va in onda. Quando vai in onda?
Parlami,
Freak Out.
Sono impreparato il giovedì alle 22.
Giovedì alle 22 di notte, quindi le nostre amiche e i nostri amici in questo momento stanno pure di piatti.
Si possono preparare si stanno
per
dopo
ritirare.
Trasmissione in maniera
oppure il
eccitante.
Venerdì alle 3 di pomeriggio,
mentre lavano i piatti.
Il pomeriggio o la domenica,
mangiando le classiche pasterelle della
la
domenica,
sera,
che
un pomeriggio inoltre
non si mangiano più,
pranzi che si sono protratti a
c'era
lungo.
C'era Paolo Villaggio che portava le pasterelle alle 18.
Novantesimo minuto
con Tonino Carino.
Saremmo andati in onda. Bene, diciamo.
Dimmi.
Ok.
Allora, vai.
Allora,
Hot Rats. L'anedottica cagliaritana.
No, volevo dire che Hot Rats, ho letto che in America non ebbe il successo che ebbe in Europa.
Esatto.
E questo tu più volte sottolinei i gusti differenti che caratterizzano. Per cui, diciamo, brani musicali che oggi noi diciamo sono delle cose spettacolari, all'epoca non ebbero lo stesso impatto. Andrea, vuoi dire qualcosa su questo?
Non c'erano canzoni. Secondo me è quello che ha inciso. Perché gli americani, secondo me, amano le canzoni. Sì. Col testo. Invece in Hot Rats ce n'era solo una col testo, ma insomma poi chiamarla canzone è un po' riduttivo.
Ho chiesto prima a Andrea se si ricorda quando è che ha conosciuto Frank Zappa musicalmente, eccetera. Tu?
Io l'ho conosciuto un po' prima, però anche non so neanche io, ripensandoci dopo un certo numero di anni, non riesco a pensare neanche io come possa essere entrato in questo tipo di ingranaggi. Mi innamorai di Frank Zappa leggendo un articolo su un giornale che si chiamava Big, che veniva stampato verso metà degli anni 60, intorno al 66-67. E ricordo questo articolo, che era ricordo anche il titolo, purtroppo il giornale non ce l'ho più, quindi se qualcuno ce l'ha conservato da qualche parte, grazie. Si intitolava Zappa sui piedi, ma era un articolo in cui si parlava del primo periodo di Zappa. In Italia era assolutamente sconosciuto. C'era una bella foto, che era la foto della copertina di Freak Out. Sì, mi colpì la sua immagine perché era un'immagine così sciamannata, così malivosta, come diciamo noi, che mi conquistò.
Longilineo, naso ricurvo,
identificai in questo individuo repellente, come era scritto nelle note nelle note di copertina lui si definiva una personalità repellente.
E tu eri agli antipodi?
E io ero agli antipodi, no, assolutamente, assolutamente attratto da questo fenomeno.
Invece la musica, quando la sentisti, poi mandiamo
musica? La sentii, riuscì a procurarmi l'LP comprato qui a Cagliari sicuramente. Ah. Il primo Freak Out edizione italiana era un disco singolo, mentre come ho detto prima era una versione doppia quella che uscì negli Stati Uniti. Ed era un disco che, se passate l'autobiografia, no, rovinò molte giornate dei miei genitori, perché io ascoltavo soprattutto la facciata diciamo più sperimentale, quella con meno canzoni, Elpham Rock e così via, che era piuttosto rumoristica, la ascoltavo con una notevole frequenza e non era gradevolissima in famiglia.
Va bene, mandiamo un altro po' di musica.
Sì, tornando al discorso che faceva Andrea, effettivamente questo disco spiazzò, perché era un disco completamente strumentale, eccezione fatta per un brano che adesso andremo a ascoltare, in cui c'è un cantato che dura all'incirca un minuto. È il brano intitolato Willie the Pimp, in cui Frank Zappa si avvale della collaborazione di un suo vecchio compagno di scuola, tal Captain Beefheart, con cui aveva inciso da pochissimo il suo disco più importante, intitolato Trout Mask Replica. Qui Willie the Pimp è una canzone torrenziale, un brano torrenziale di circa 9 minuti, il primo minuto in cui vi è il cantato, poi per il resto ci sono degli assoli di chitarra di Frank Zappa che fino a quel momento nessuno aveva mai sentito.
Got a little lady walking the street, telling all the boys that she can't be. $20 bill, I can sit you straight. Meet me on the corner, boy, don't be. In a suit with a bow tie neck, one of my club in a day party chick. Standing on the porch of the Lido Hotel, blues is in the lobby, love the way I sell. My feet, my back, my ass, my hips, my
Willie the Pimp da Hot Rats, si manifesta Zappa maestro della chitarra. Fino ad allora Zappa era stato più che altro un arrangiatore, un compositore. in questo disco esce fuori la sua capacità di usare la chitarra elettrica, diventa un guitar hero.
Si diceva di zappare la chitarra.
Non la zappa molto poco, perché non so, credo che sia stato uno dei migliori chitarristi elettrici comparsi sulla terra, ognuno col suo genere, Hendrix con la sua innovazione, ma con la maestria di Zappa non so quanti ce ne siano stati e quanti poi da lui hanno preso l'esempio. In questo disco lui si libera dei vecchi Mothers of Invention per una serie di motivi, fondamentalmente perché secondo lui non erano in grado di registrare questo tipo di musica. Poi ci sono degli aneddoti che
Andrea ci ricorda.
Andrea, su un episodio che lo vide ascoltare Duke Ellington. Vai Andrea.
Ma sì, una delle cose che lui fece all'inizio del 69 fu fare da spalla a dei concerti della Duke Ellington, dell'orchestra di Duke Ellington, e si racconta, almeno lo racconta lui nel suo libro, che una sera vide Duke Ellington a fine spettacolo mendicare $10 all'organizzatore della serata. Questo lo colpì molto e lui pensò di se stesso: ma cosa sarò io tra qualche anno con una band di 10 elementi, tutti
infatti,
al mio libro paga,
e infatti
sarò sull'astico.
La cosa che fece fu di licenziare i componenti dei Mothers of Invention. Se ne tenne uno che si chiamava Ian Underwood, che era un mostro, se possiamo usare questo termine, sia come suonatore di fiati che come suonatore di tastiere, e poi anche come all'interno delle sale di incisione. Era uno che contribuì in maniera determinante al risultato di questo Hot Rats. Dobbiamo dire che in Hot Rats Zappa utilizzò uno studio di registrazione che è innovativo, in cui venivano registrate 16 piste, quando si dice, ho letto, che i Beatles registrarono Abbey Road su 8 piste. E quindi in questo registratore, in questi
tecnologia molto avanzata, Ian, Gino, per quel periodo?
Pare proprio di sì, pare che fosse un brevetto degli studi di registrazione dove andò lui a lavorare. E questo Ian Underwood fece delle mirabilie, sovrapponendo registrazioni di fiati e di tastiere, oltre che le varie chitarre di Frank Zappa, che resero Hot Rats quello che viene tuttora conosciuto. Possiamo andare avanti ascoltando un altro brano. Il quarto pezzo che ascoltiamo è Son of Mr. Green Jeans, che rielabora una traccia già proposta da Frank Zappa in Uncle Meat.
Thank you.
1969, mentre Frank Zappa registrava Hot Rats negli studi, dove siamo, a Los Angeles, Gino, dove su 16 piste, come ricordavi tu, chi era il sindaco di Cagliari quando Frank Zappa registrava Hot Rats?
Vallino Lai.
No, Eudoro Fanti. Eudoro Fanti? Do you remember Eudoro Fanti? No. Eppure l'abbiamo avuto come sindaco, sì. Era nato a Monserrato nel 1926, vice sindaco, questo lo ricordiamo, ricordi il professor Duilio Cazzula, e poi in giunta, una giunta numerosissima, Carlo Artizzu, Mario Soggiu, poi sindaco, Bruno
Mario
Fadda, Gaetano Giua, non
Mario
Toni?
De Soggiu.
De Soggiu, sì, hai ragione, scusami. Dottor Mario De Soggiu, Franco Murtas, anche lui poi sindaco, Francesco Onano, Francesco Rani, il mitico Nereo Palla, Giovanni Porrà, Renzo Mereu e Antonio Piras. Ultimo e non ultimo, assessore agli affari generali, personale del servizio demografico ed elettorato. Una giunta che durò quasi un anno, anzi un anno, esattamente un anno. Compì un anno da aprile ad aprile, proprio mentre... quando ha registrato Frank Zappa Hot Rats in autunno?
Nell'estate del 69.
Nel 69, dopo che aveva sciolto il gruppo, come dicevi tu, Andrea.
Il disco uscì in ottobre.
In ottobre, ecco, quando Eudoro Fanti era quasi al giro di boa della sua giunta comunale, che tutti ricordiamo. Andiamo avanti ancora con altri brani di Hot Rats?
Se c'è tempo, sì. Diciamo che ogni pretesto in questo album era buono per degli assoli di chitarra. Un altro degli aspetti caratterizzanti il suono, oltre ai sassofoni, le tastiere e ovviamente la chitarra, erano anche i violini, che erano suonati da due artisti, in prevalenza Don Sugarcane Harris, e anche il francese Jean-Luc Ponty, che legò il suo nome a Frank Zappa anche in produzioni a suo nome personale, e poi tornò per parecchio tempo insieme a lui.
Vivente, chiariamo, Jean-Luc Ponty è ancora vivo.
Vivente. A questi brani così.
Anche Ian Underwood.
Ok, ma
sì,
non
anche se è sparito. Purtroppo è sparito dalla circolazione. Meriterebbe maggiore
attenzione da parte del pubblico.
Sì, maggiore esposizione. Ecco. A queste atmosfere così da jam session, da improvvisazione, che poi in realtà non era, perché Frank Zappa era uno molto metodico e quindi faceva, rifaceva, disfaceva e rimontava in sala di registrazione, c'erano degli altri brani di matrice più jazzata, soffusa, classica. Proviamo ad ascoltare Little Umbrellas, in cui in questo caso la chitarra non è prevalente, ma sentiamo anche dei richiami ai vecchi temi di Uncle Meat.
Thank you.
Little Umbrella di Frank Zappa dall'LP Hot Rats. Yes? No? Non era Little Umbrella? Sì, era Little Umbrella. Perché la nostra trasmissione si chiama Freak Out, dedicata in memoria di Frank Zappa, e questa è la trasmissione che dedichiamo in questo ciclo di Freak Out, appunto di trasmissione anni 60 e 70, a Frank Zappa. Gino, cosa, come chiudiamo la trasmissione? Con che brano?
Stiamo chiudendo la trasmissione.
Ah, no, ne abbiamo ancora. No, sì, scusa, sta volando.
Il regista
sta
ci dà spazio.
Sentendo Frank Zappa.
Volevo dirti, tu prima hai accennato al fatto che in America non fu recepito particolarmente bene. Adesso voglio far sentire un brano che è il prossimo che c'è nella scaletta, che i critici americani accusano Frank Zappa di essersi rifatto a quest'altro disco. Adesso lo mandiamo senza presentarlo. Molti lo accusarono di aver preso lo spunto dall'LP di Miles Davis registrato qualche mese prima, Bitches Brew, e questo è un pezzo intitolato John McLaughlin, perché il chitarrista nella fattispecie
era John McLaughlin,
il bravo chitarrista scozzese. Rimaniamo un attimo nelle atmosfere jazzate di Frank Zappa. È un brano che non è compreso in Hot Rats, ma è stato registrato in quelle sessions e che fu poi girato a Jean-Luc Ponty. È utilizzato da Frank Zappa in un album successivo, Chang Gas Revenge. Il brano si intitola 20 Small Cigars.
Puntata per palati fini quella di oggi di Freak Out, dedicata a Frank Zappa. Siamo travolti dalla nostalgia oltre che dalla melodia.
Se la tenga. Andiamo veloci, dobbiamo pompare. E il pezzo forte di Hot Rats era una lunga jam di durata variabile a seconda che si trattasse di un LP o di un CD, intitolata Gumbo Variations, che è un susseguirsi continuo di assoli di sax sovraincisi da Ian Underwood, di chitarra di Frank Zappa e del violino di Sugar Cane Harris. Thank you.
Io credo Gino che non faremo puntate musicalmente così belle come questa.
La migliore puntata è sempre la prossima.
Volevo chiedere ad Andrea, che è un appassionato di Frank Zappa, l'abbiamo qui come ospite, come specialista di Frank Zappa. Tu hai detto che hai ascoltato un concerto di Frank Zappa, dove eri?
Sì,
com'è andato? Dici le emozioni, le sensazioni, che ora era, che tempo faceva?
Ma ho avuto questa enorme fortuna, perché
come
chiaramente l'avevo rincorso per anni senza mai riuscire a vedere un suo concerto. Era il 1988, io ero a Ghent. E quindi la prima cosa più sorprendente fu
tutti
che
tutti i nostri ascoltatori sanno dove è Ghent,
ma
inutile dirlo.
Ma naturalmente sta nelle Fiandre belghe.
Tutti si immaginano che Frank Zappa vada a Ghent a fare un concerto.
Infatti, quindi è una cosa incredibile. Zappa a Ghent a fare un concerto, lo fece. Ne fece due, in effetti. Ne fece perché evidentemente ci fu un overbooking. Uno il 10 aprile e uno l'11 aprile. Quindi la prima cosa, mi ricordo, andai alla Fnac di Ghent a comprare questo biglietto, e chiaramente con enorme sorpresa viene Frank Zappa a Ghent, incredibile. Il concerto fu un po'...
Dove si tenne?
Si tenne in una struttura che non era assolutamente adatta a fare dei concerti, per cui ci
anche
furono...
a Ghent hanno problemi con gli spazi
anche
musicali.
A Ghent hanno problemi con gli spazi musicali, pur non avendo l'anfiteatro romano
o l'arena.
Però niente, quindi ci furono delle distorsioni, non l'acustica non era sicuramente
ideale. Cioè,
era uno spazio chiuso, sì. E lui fece un repertorio comunque abbastanza ampio, era la sua band che aveva una sezione fiatti formidabile, con quattro fiatti.
Meglio o peggio di come te l'aspettavi?
Forse un po' peggio, ma a causa dell'acustica.
Quanto durò?
Durò circa un'ora e mezza, un'ora e tre quarti.
Ore?
Ore?
A che ora si è svolto? Si è svolto di notte?
Era... No.
Che a Ghent vanno a dormire presto?
Sarà stato intorno alle 19, intorno alle 20, qualcosa del
cosa
genere.
Cosa hai mangiato dopo il concerto? Non so.
Cosa hai mangiato durante il concerto? I bagni? Com'era la fila ai bagni?
Durante il concerto niente.
Non ci si poteva muovere, anche perché i concerti di Zappa non avevano interruzioni di sorta.
Dove eri? Che posizione eri? Ti ricordo?
Ma ero seduto su delle gradinate abbastanza
vicine. I fiamminghi partecipano.
Era pieno,
un po' freddo.
Era pieno di francesi, sai, Ghent non è molto distante dalla Francia, quindi ricordo era pieno di francesi.
Andiamo sull'ultimo brano di Hot Rats, che è It Must Be a Camel. E in questo caso il brano non è un brano chitarristico, sono brevi gli interventi di chitarra, è affidato per lo più a Ian Underwood con un violino di Jean-Luc Ponty in sottofondo.
Thank you.
un brano che riporta un po' indietro rispetto alle composizioni di Frank Zappa, con tanti cambi di ritmo, spezzettature varie. Il suono di questa chitarra, che, se non ricordo male, io non sono un grande esperto di strumentazione, veniva chiamato basso ottavino e dava questo tipo di suono così leggero, così pizzicato. Poi scusate le mie imperfezioni. Vai Gianni.
Radio X 96.8, la frequenza della nostra radio, e stiamo ascoltando Freak
Ma
Out.
Le email ce le possono mandare per distruggerci?
Le email le possono mandare attraverso il sito della radio, www.radiox.it, e trovate insomma le modalità di comunicarci, le vostre richieste, cosa ne pensate.
Raccontaci.
No, 1969, un anno che, di cui abbiamo parlato più volte, perché insomma, come raccontavi tu all'inizio della trasmissione, è un anno particolarmente significativo dal punto di vista musicale, quindi più volte ci siamo ritornati
e ci cascheremo ancora
e ci ritorneremo. Una delle cose che mi ha colpito di più e che ricorda in qualche modo alcuni fatti piuttosto curiosi e spiacevoli di questi giorni, queste settimane, fu la guerra del calcio, cioè Honduras e El Salvador, a causa di una della missione alla Coppa del Mondo del 1970, erano entrambe a pari punti, la partita in Honduras, i calciatori del Salvador furono presi a colpi di pietra, in El Salvador i giocatori di Honduras furono presi a colpi di pietra, ma alla fine si dichiararono guerra, le due nazioni, dopo lo spareggio che vinse El Salvador, giocato a Città del Messico, vinse El Salvador appunto, una honduregna si suicidò per la sconfitta della sua squadra e divenne subito un'eroina, e le fecero pure un monumento, e ci fu la guerra durò 4 giorni in realtà, perché finirono le munizioni, due stati dittatoriali diciamo sotto l'ombrello degli Stati Uniti, che in qualche modo erano l'uno e l'altro, però insomma
bolscevico bresneviano che mette la CIA sopra qualunque
colpi di stato che governava, che erano diretti, telecomandati.
Mi ricordo che gli spicciocchesus del Castello di Cagliari si schierarono chi tra gli ecuadoregni e chi con
i salvadoregni
in epiche di sfide a Corpus de Berda, in Piazza del Carmine, a Santa Elia,
facciamo un monumento anche noi all'eroe del Salvador e Nicaragua. Bene.
Mentre Frank non ricevette anche per questo disco il successo che si aspettava di ricevere, ebbe però un aumento della sua popolarità, perché molti incominciarono a conoscere Frank Zappa da questo momento in poi, perché francamente le sue prime opere erano abbastanza ostiche, quindi non favorivano una divulgazione diciamo di massa. Venne etichettato come progenitore del jazz rock, della fusion. Alcuni poi successivamente ho letto che lo considerano anche un po' un progenitore del progressive, ma la vedo un po' lontana. Dopo qualche mese lui riprese in mano i Models of Invention e se ne tornò in tournée. Finì anche in Europa a fare jam session con Pink Floyd e altri piccoli gruppi minori. Lasciò anche un altro brano inedito che si chiamava Bognor Regis, che merita sicuramente di essere pubblicato, e speriamo che la famiglia prima o poi metta mano ai nastri di Hot Rats e faccia una mega riedizione di 10 CD, 20 LP eccetera eccetera, inserendo tutte le jam session dal primo all'ultimo minuto. Il brano Bognor Regis lo ascoltiamo in chiusura di trasmissione.
Thank you.
brano inedito con cui concludiamo questa puntata di Freak Out
dedicata
a Frank Zappa.
Un monumento della musica. Gino, scomparve Frank Zappa?
Scomparve nel dicembre del 93.
Quindi facciamo 20
facciamo 20 anni.
All'età di poco più di 50
53 anni.
Avrebbe prodotto tantissimo.
Avrebbe
prodotto
tantissimo perché produsse tantissimo in vita.
E comunque la sua famiglia continua a produrre tanto, perché l'ultima uscita di Frank Zappa data il 31 ottobre di quest'anno.
Frank è vivo e suona insieme a noi. Allora, grazie di essere stati con noi. Sono partito sulla sigla, chiedo scusa a Sergio che mi ha guardato malissimo.
Sai quello che ti aspetta.
Grazie di essere stati con noi, grazie ad Andrea di averci tenuto compagnia.
Grazie a voi, è stato un piacere.
Devo dire che la trasmissione va in onda il giovedì
alle 22.
Alle 22, il venerdì in replica alle 15 e la domenica attorno alle 18.
Ma va in onda il venerdì prima di quel giovedì o dopo quel giovedì?